Un caro saluto agli ascoltatori di Fly Mag e a Gloria Peruzzi, sempre cortese nell'ospitarmi. Vi leggo stavolta l'incipit di Primo Vennecaino, che è il mio secondo romanzo con protagonista il giornalista investigativo Leo Malinverno, che fa seguito al romanzo L'inganno dell'Ippocastano, di cui già vi ho letto le prime pagine. In questo primo capitolo la scena è tutta del serial killer che viene denominato il tatuatore perché strappa brandelli di pelle con un tatuaggio alle sue vittime. Quando la vide uscire, strinse la mano attorno al manico della mazzuola di gomma che teneva nella tasca dei pantaloni cargo. La ragazza, dalla pelle scura, usciva dal portone. Gli auricolari nelle orecchie si sistemava la maglietta aderente nei jeans tagliati corti poco sotto l'inguine. Neanche lo scorse, protetto com'era dal cono d'ombra di un negozio chiuso nella scarsa illuminazione della strada. Ci aveva messo poco il fidanzato a ripassarsela, considerato che erano entrati lì insieme mezz'ora prima, non di più, alle 11:30 circa della sera. Peggio per loro, lui sì avrebbe saputo come intrattenere quel pezzo di gnocca dalle labbra polpose e i seni puntuti e gonfi. Li aveva sentiti parlottare e ridere mentre entravano nel palazzo ignari del fiato maligno che alitava sul loro giovane collo. Quella sera uno dei due sarebbe morto. Teneva d'occhio Simone da settimane, credeva di non sbagliare, ipotizzando che nessuno avrebbe ostacolato il suo lavoro. Se fosse successo, in ogni caso, di chiunque si trattasse, se ne sarebbe pentito. Era pronto a tutto. Arrivato al portone lo vide aprirsi. Ne uscì una coppia sulla cinquantina, distratti, proiettati verso la loro selata galante. Certo non badarono a lui. Chinò comunque il capo per evitare che a richiesta potessero ricordarsi le sue fattezze o anche solo riferire di aver incontrato un tipo sospetto. Invisibile era. Invisibile voleva rimanere. Sapeva dove andare, bussò alla porta, gli venne aperta, senza domande. Sei tu, Mila? Che hai dimenticato? Ah, no! Si fece avanti per guardare meglio l'inatteso ospite nella cattiva illuminazione del corridoio. Oh, scusami, credevo. Ma tu che ci fai qui a quest'ora? Non si accorse del braccio che si sollevava e calava con l'inesorabilità di un ingranaggio industriale sulla sua testa. Per prima cosa gli alzò la maglietta per vedere il tatuaggio che aveva sul petto. Lo accarezzò quasi con voluttà. Quando Simone riprese conoscenza, fu per poco e senza possibilità di salvezza. Dalla concitazione e dall'espressione preoccupata con cui Lucia Simoncini si presentò nel suo ufficio, il maggiore Walter Sgro dedusse che dovevano aver trovato un altro cadavere del tatuatore, come avevano cominciato a chiamarlo tra loro. Dica, che cosa succede, brigadiere? Dobbiamo andare, signore. Tre gazzelle dei carabinieri si lanciarono a sirene spiegate dalla stazione di Piazza del Popolo in direzione del quartiere San Lorenzo. Avevano ricevuto la telefonata di una donna che piangeva e urlava: Venite, presto, venite, mio figlio! È morto, è morto! Oddio, oddio, è morto! Il cadavere era quello di un ragazzo di appena 20 anni, Simone Intrieri, studente di giurisprudenza alla Sapienza. La madre lo aveva trovato la mattina nella sala prove di loro proprietà, negli scantinati del condominio dove abitavano da sempre, in via dei Sassaresi 72. Quella notte non era rincasato. Alle 9 la signora Elena Marianelli aveva deciso di andare a controllare in quella stanza di 3 metri per 4 che il ragazzo considerava, così l'aveva definita la madre, la sua tana. Una luce fioca collegata a un timer illuminava la gradinata elicoidale di pietra scura che immetteva al sottoscala, girando attorno alla gabbia dell'ascensore. Lo stesso andito attraverso il quale si accedeva al locale insonorizzato di proprietà della famiglia Intrieri era appena rischiarato da una lampadina a bassa intensità. Il portoncino blindato lo avevano trovato chiuso con il solo scrocco non manomesso. Lì sotto era fresco, con un lieve puzzo di muffa. Soltanto i singhiozzi della donna rompevano il silenzio in cui si muovevano e lavoravano i militari, tra cui quelli della squadra scientifica. Qualcuno le aveva portato una sedia. Il brigadiere Simoncini le teneva una mano sulla spalla. Avevano chiamato anche un medico, nel caso la signora, pallida e abbattuta, avesse avuto un collasso